Buongiorno ragazzi, siamo qui al nuovo appuntamento con Eco Junior, la trasmissione che va in onda su Vivi Eco e che è pensata proprio per voi, per un pubblico di più piccoli che però hanno a cuore la salute dell'ambiente e soprattutto cercano di comportarsi in un modo rispettoso, che sia rispettoso di quello che hanno attorno, in modo da salvaguardare la natura, gli animali e in ultima analisi anche noi che viviamo con loro. Nella puntata di oggi non sono da sola, perché sapete che di solito mi piace avere degli ospiti e ce li avrò anche questa volta. Questa volta non sarà uno solo, ma saranno ben due, e li ho invitati per uno scopo preciso, perché in questa puntata voglio fare un viaggio nel passato, ma nel passato quello vecchio, 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 di più di 5.000 anni fa, perché ho intenzione di andare a una festa di compleanno di una persona che compie 30 anni. O meglio, sono 30 anni che è stata scoperta, che noi la conosciamo. Di chi sto parlando? Di Ötzi. Sapete chi è? Ha un nome un po' strano, ne abbiamo già parlato altre volte, ed è più conosciuta come la mummia di Similaun. È una mummia, la mummia di una persona, di un uomo, che venne trovato nel 1991 sul ghiacciaio di Similaun ai confini con l'Austria. Allora, voglio andare a trovarlo perché mi ha invitato alla sua festa di compleanno per i suoi 30 anni e io non me la voglio perdere. Ma per fare questo viaggio ho bisogno di due guide importantissime, perché sanno molto su Ötzi, sulla natura e sull'ambiente in cui lui viveva. I miei due ospiti sono Guido Quarzo e Anna Vivarelli. Perché li ho invitati? Perché sono gli autori di un libro che si intitola Ötzi e il codice tatuato, che celebra i 30 anni dalla scoperta della mummia di Similaun. Ci sentiamo tra poco con i miei due ospiti. Ciao, a dopo! Eccomi, sono tornata. Come vi avevo promesso poco fa, ho un compagno di viaggio che mi porterà lontano nel tempo a questa festa di compleanno di 5.000 anni fa. Andrò lontano, lontano nel tempo. Benvenuto Guido e grazie di essere qui insieme a noi.
Salve, salve, buongiorno.
Eccoci. Guido, io sono un po' imbarazzata perché, come spiegavo ai bambini poco fa, sono molto emozionata di poter partecipare al compleanno per il 30° ritrovamento della mummia Ötzi, però sono anche un po' titubante, perché non so come fare ad arrivarci a questa festa di compleanno. Vorrei che tu mi aiutassi, visto che hai scritto un libro bellissimo che si intitola Ötzi e il codice tatuato, insieme ad Anna Vivarelli. Mi aiuti un po' a essere pronta a questa festa di compleanno. Chi andiamo a trovare e perché?
Ecco, beh, la prima cosa che si potrebbe fare, avendone la possibilità, sarebbe di andare proprio a trovare Ötzi in persona, perché Ötzi si trova nel Museo di Scienze di Bolzano, ed è lì che, insomma, ancora molte cose da raccontare a tutti i visitatori, a tutti quelli che possono avvicinarsi a questo personaggio straordinario, perché diciamo che è un personaggio che ci ha raggiunti attraversando un tempo lunghissimo, ed è stato possibile proprio per come è stato ritrovato, per come l'abbiamo incontrato, insomma per come i ricercatori l'hanno incontrato anche un po' casualmente, è stato possibile ricostruire molti aspetti della sua vita. Quindi un bel modo di festeggiare il compleanno sarebbe di poter andare lì e fare una chiacchierata direttamente con lui. Sì, in un certo senso noi abbiamo fatto, Anna e io, perché quando abbiamo scritto questa storia, che vede appunto protagonisti due ragazzi che vanno a visitare con i compagni di scuola il museo a Bolzano, ecco, questi 22 ragazzi, incuriositi da certi tatuaggi che si porta sul corpo, immaginano che questi tatuaggi rappresentino una specie di codice. Attraverso questo codice è come se parlasse con loro e li portasse poi a fare a loro volta una scoperta abbastanza straordinaria, che però non posso dire.
No, non svegliamola, perché sennò esatto. Assolutamente.
Senti,
io volevo chiederti anche una cosa. Visto che Ezi era un cacciatore, ma viveva proprio a contatto con la natura, e che noi in trasmissione parliamo molto di natura, di conservazione, di ecosostenibilità, quando tu hai incontrato con Anna Ezi, che idea ti sei fatta? Cioè, che uomo era? Secondo te rispettava la natura? Ci può dare qualche consiglio? Cosa possiamo trarre dalla sua vita?
Sì, anche qui noi possiamo naturalmente possiamo essere grati a chi ha ricostruito la vita di Ezi lì nel museo di Bolzano, e ha capito in che modo Ezi si muoveva dentro l'ambiente naturale, utilizzando per la sua sopravvivenza tutte le risorse che l'ambiente gli poteva offrire, ma diciamo proprio dalle calzature al coprirsi, no? Al ripararsi dal freddo, alle armi per andare a caccia. E diciamo che il suo rapporto con la natura era senz'altro un rapporto paritario, diremmo, no? Non di sfruttamento, ma come dire, la natura era qualcosa che lo accompagnava, nella sua quotidianità. E anche il fatto di essere un cacciatore, era però un cacciatore che stava alla pari con le prede che andava a cacciare, cioè non era il cacciatore della domenica che, no, armato di carabina,
che vuole soltanto far vedere agli amici quanto è bravo e quante prede ha nel carniere. Certo.
Ecco. No, era un cacciatore che si confrontava con le proprie prede proprio diciamo in parità, quindi aveva tante possibilità lui di cacciare quante ne poteva avere la preda di fuggire, o addirittura di considerare lui una preda, quindi aveva sicuramente un rapporto paritario, io lo definirei così.
Ecco, anche perché
con la natura e con l'ambiente.
Certo, anche perché da quello che ho visto io quando sono andata a Bolzano a trovare Ezi, mi sembra che lui abbia avuto anche parecchie difficoltà, da quello che ci dicono i ricercatori e gli scienziati, nella sua vita. Cioè, la sua era una vita difficile, quindi probabilmente ha dovuto imparare a vivere in quella natura.
Lottare era un uomo con molte cicatrici, con molti segni, no? Anche di sofferenza. Tra l'altro pare che la morte sia dovuta a un'infezione per una freccia conficcata nella spalla, e non si sa bene in che modo, ovviamente questo non possiamo, dopo 5.000 anni non possiamo più azzardare delle ipotesi plausibili, però ecco, la causa della morte è stata anche una causa violenta, quindi è vero, il rapporto con la natura non è sempre un rapporto idilliaco, no?
Certo.
Pacifico.
Sì.
La natura può anche rappresentare dei pericoli, però forse in questo caso il pericolo è stato più un altro essere umano.
Infatti, da quello che sappiamo, potrebbe essere così. Ecco, mi piace molto quello che hai detto, e adesso lo chiederò anche ad Anna, perché tra poco avremo ospite anche lei, perché ci aiuta a capire come con la natura noi dobbiamo sempre stare allerta, essere rispettosi se vogliamo essere rispettati, quindi dobbiamo comportarci come dicevi all'inizio.
Le anime candide che pensano che la natura sia sempre buona.
Esatto.
Sì, sì, sì.
Ecco, come dicevi tu all'inizio, ci vuole un rapporto paritario, nel senso
paritario,
di reciproco rispetto. Quindi
esatto.
Benissimo.
Esatto.
Senti, sono già più tranquilla, mi sa che andrò a questo compleanno con qualche informazione in più e io ti ringrazio e adesso vado a trovare Anna, così vediamo anche lei che cosa ci dirà e intanto spero di averti ancora in trasmissione e davvero ti ringrazio tantissimo e così ti saluto e spero di incontrarti ancora.
Grazie per l'invito a questo compleanno e quando vorrai.
Grazie.
Disposizione.
Benissimo, grazie mille, salutami Ezzi, ciao.
Ciao,
ciao, ciao. Rieccoci bambini, come vi ho detto poco fa, io vado a questo compleanno di 5.000 anni fa, faccio questo viaggio insieme a due guide importanti. Abbiamo appena sentito Guido Quarzo e adesso abbiamo con noi Anna Vivarelli che insieme a Guido Quarzo è l'autrice del libro Ezio e il codice tatuato, un libro davvero entusiasmante che vi consiglio perché è davvero un viaggio bello da fare insieme a loro. Buongiorno Anna e grazie di essere con noi in trasmissione.
Buongiorno a lei e a tutti i bambini.
Grazie. Come dicevo a Guido, io ero un po' spaventata da questo invito che Ezio mi ha fatto per i 30 anni del ritrovamento, per questo suo compleanno strano, e ho chiesto a voi un aiuto, anche perché voi ne sapete tanto di Ezio e della sua vita e anche soprattutto del suo rapporto con la natura, che è quello che a noi sta a cuore in trasmissione. Dal vostro libro io so che siete riusciti a ricreare l'atmosfera in cui viveva Ezio anche grazie alla presenza di reperti antichi con i quali vengono a contatto i protagonisti Arturo e Riccardo. Ci può spiegare un po' come era la vita di Ezio che voi avete potuto capire attraverso gli oggetti che fanno parte della vostra storia?
Beh, la cosa stupefacente che potrebbe colpire i bambini di oggi e che ha colpito anche noi è il fatto che ogni oggetto, ogni capo di abbigliamento, ogni utensile che Ezio e i suoi compagni dovevano costruire derivava da quello che avevano vicino, dalla terra, quindi pietre, pelli di animali. Non si poteva andare in un negozio e comprare qualcosa,
certo.
Ognuno doveva fare da sé ogni cosa e quindi rispettare per forza di cose l'ambiente che li circondava per poterne ricavare una pietra da limare, da molare, per tagliare la carne, per cacciare, le frecce venivano ricavate ovviamente da rami, di alberi, e quindi occorreva che la terra e la natura fossero anche, perché erano loro, non un negoziante o Amazon, a fornire ogni cosa. E quindi e questa secondo me è una cosa che noi ovviamente abbiamo perso, che molti di noi hanno perso, era il fatto che conoscevano ogni pezzettino del loro territorio, sapevano che cosa si poteva ricavare da quella grotta, che cosa si poteva ricavare da quell'albero, che cosa si poteva ricavare da un animale, e quindi da un certo punto di vista erano molto più abili di noi oggi.
È come se la natura desse loro la base, giusto? Cioè dava delle materie prime e poi diceva adesso arrangiati, cioè adesso...
Adesso arrangiati, e quindi bisognava avere una grande manualità. Poco tempo fa, proprio qualche mese fa, ma forse anche meno, qualche burlone ha deciso di ricostruire le scarpe di Ezio, che sono visibili al Museo di Bolzano.
Sì.
Perché naturalmente poi si ricavavano da una pelle, poi bisognava mettere la pelle più dura sotto, poi bisognava cucirle.
Non era un procedimento facile, le ho viste anch'io a Bolzano e sono rimasta davvero stupita perché insomma c'era tanto lavoro dietro.
Tantissimo lavoro. Ebbene, questo signore che si è messo lì di buona lena a ricostruire pari le scarpe di Ezio ci ha detto una cosa interessantissima e anche divertente: erano comodissime, forse più comode.
Le voglio anch'io.
Sì, esatto. E, ma poi tutto, insomma, la borsa con cui è stato trovato. Ed è proprio la cosa stupefacente del ritrovamento di Ezio, che al di là di tutti che circondano la sua morte, eccetera, eccetera, ma non diciamo troppo,
no.
Aveva un bel corredo, certo. Un corredo fatto di armi, perché lì si trattava di procacciarsi il cibo tutti i giorni, e anche di piccoli oggetti che servivano per qualsiasi cosa, spaccare una noce, molare un ramo, eccetera, certo. Eccetera, eccetera.
Ecco, quello che secondo me ci può insegnare Ezio è che noi abbiamo tante cose superflue, perché lui aveva quello che serviva, giusto? Cioè aveva quello che era necessario e prendeva dalla natura quello che era necessario, niente di più e niente di meno.
Ha detto bene, perché oltretutto probabilmente Ezio, come molti dei suoi compagni di tribù, erano nomadi,
certo.
Magari non del tutto, non facevano grandi traversate, ma sicuramente si spostavano. Per le stagioni in montagna, in pianura,
sì.
Dovevano seguire il clima, ed ecco un'altra cosa che indica il loro rapporto con la natura. Il clima non era solo il meteo che leggiamo noi oggi, diciamo,
sì.
Vabbè, ci prendiamo l'ombrello se piove,
esatto.
No, era questione di vita o di morte, quindi bisognava capire dove si spostavano le nuvole, se stavano arrivati i temporali, eccetera,
certo.
Eccetera.
Ecco, nel libro, scusi se la interrompo, perché prima di concludere volevo proprio chiederle questo, il vostro libro è tanto avventuroso, cioè c'è tanta avventura, e anche in questo l'insegnamento di Ezio mi è sembrato quello di dire attenzione, che la nostra vita nella natura è un'avventura, quindi noi dobbiamo essere pronti e sempre allerta.
Certo, sempre allerta, perché la natura naturalmente è madre, perché fornisce il cibo, grazie a una grotta fornisce il riparo, fornisce quello con cui ci vestiamo, camminiamo, eccetera, eccetera, ma è piena di pericoli,
infatti.
Dobbiamo... Per dobbiamo sopravvivere dobbiamo
tenerne conto.
Conoscerla, rispettarla, certo. E anche temerla. E
sì.
Come diceva lei prima, il fatto che non si avesse nulla di superfluo, certo, perché ci si spostava con tutto quello che si possedeva.
Esatto.
E quindi
bisognava essere esatto.
Viaggiare
leggeri. Bene, io devo interrompere qui, anche se mi piacerebbe chiacchierare con lei ancora per molto. Spero di averla un'altra volta, magari in trasmissione, così ci facciamo un'altra chiacchierata con i bambini.
Ma molto volentieri.
Okay.
Allora, buona lettura.
Grazie, grazie. Intanto la ringrazio, ricordo il titolo del vostro libro, che è Ezio e il codice tatuato. Grazie ancora e arrivederci, alla prossima.
Arrivederci.
Allora, vediamo di tirare un po' le fila di questo incontro straordinario, un incontro tandem che abbiamo avuto con Guido Quarzo e Anna Vivarelli. Che cosa ci hanno spiegato? Ci hanno spiegato che il rapporto con la natura è un rapporto complicato, complesso anche, di rapporto di rispetto reciproco, quindi noi dobbiamo rispettare il nostro ambiente in modo che l'ambiente rispetti noi, ma anche un'altra cosa interessante ha detto soprattutto Anna Vivarelli nel collegamento che abbiamo avuto adesso con lei, e cioè ha detto che c'è sempre bisogno di stare allerta. E questo è molto importante perché noi dobbiamo sempre rimanere con le antenne alzate per capire che cosa ci vuole dire la natura e di conseguenza quali risposte dobbiamo dare poi a lei. Guido Quarzo ci spiegava invece che Ezio è stato un cacciatore, ma con le prede se la giocava alla pari, ha detto lui, nel senso che cacciava per mangiare e non per vantarsi, non era uno di quei cacciatori ai quali non interessava la natura. Noi non abbiamo parlato con Ezio, non sappiamo se effettivamente lui fosse solo cacciatore o oppure fosse anche coltivatore, anzi quasi certamente sarà stato coltivatore. E il suo rapporto con la caccia, questo però lo sappiamo anche dai tanti studi che hanno seguito il ritrovamento, fu un rapporto proprio come gli uomini del suo periodo e anche dopo, di reciproco rispetto. Cacciava le prede per cibarsi, quindi per sopravvivere, e non per vantarsi con gli amici per dire: guarda come sono bravo, ho preso tante prede. Bene, io spero che queste interviste vi siano piaciute, spero che abbiate l'occasione di leggere il libro che vi ho proposto e soprattutto di amare l'ambiente in cui siamo inseriti e in cui possiamo vivere in armonia. Ciao a tutti, alla prossima puntata. Thank you.